Gloria a Dio. Se avete la Bibbia, dai, condividiamo qualcosa di molto breve, che già abbiamo veramente ricevuto tanto. Seconda Corinzi, capitolo 5, dal versetto 17 al versetto 21. Secondo Corinzi 5, 17. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate. Le cose vecchie sono
passate.
Le cose vecchie sono
passate.
Ecco, tutte le cose sono diventate
nuove.
Ora tutte le cose sono da Dio, che ci ha riconciliati a sé per mezzo di Gesù Cristo e ha dato a noi il ministero della riconciliazione, poiché Dio ha riconciliato il mondo con sé in Cristo, non imputando agli uomini i loro falli, ed ha posto in noi la parola della riconciliazione. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro, e noi vi esortiamo per amore di Cristo, siate riconciliati con Dio, poiché Egli ha fatto essere peccato per noi, colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi potessimo diventare la giustizia di Dio in Lui. Vorrei parlarvi per qualche minuto del principio della sostituzione. E il principio della sostituzione è quello che noi vediamo adempiuto totalmente e definitivamente sulla croce 2000 anni fa. Dice qua al versetto 21 una cosa straordinaria: egli ha fatto essere peccato per noi, colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi potessimo diventare la giustizia di Dio in Lui. Ed è una cosa incredibile comprendere, studiare e comprendere questo principio andando in profondità. Gesù ha preso il nostro posto sulla croce. E lo ha fatto affinché noi potessimo prendere il suo posto qui sulla croce. Dice la Bibbia che Lui è diventato peccato per noi quando è andato sulla croce. Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, l'agnello sacrificale, colui sul quale vengono caricati i peccati. Vi ricordate? Egli ci sostituisce sulla croce, perché nessuno può morire per qualcun altro, neppure per se stesso. Ma Gesù è morto al posto nostro, Gesù è morto per noi, per preparare una strada. Dice qua al versetto 19 qualcosa di straordinario che è stato fatto attraverso l'opera di Cristo. Guardate qua, se noi studiamo bene questo verso, queste parole, non il verso, la Bibbia non è stata scritta in versi, sono libri, sono poesie, sono noi abbiamo dovuto dividerle in versi. Guardate queste parole, sentite: Dio ha riconciliato il mondo con sé in Cristo, non imputando agli uomini i loro falli. Davanti a Dio il problema dell'uomo non sono i suoi peccati, perché per questo qualcuno ha già pagato. Gesù ha preso il nostro, è diventato peccato, si è caricato delle nostre colpe, tutte passate, presenti e future, di tutti gli uomini passati, presenti e futuri. E Lui ha redento l'umanità intera. Dio ha già riconciliato il mondo a sé in Cristo, non imputando agli uomini i loro falli. Ed ecco perché, dice Paolo, il nostro compito, Dio ha posto in noi cosa? La parola della riconciliazione. E noi facciamo da ambasciatori. E è come se Dio esortasse per il nostro mezzo e noi diciamo alle persone: siate riconciliati con Dio. Perché? Perché Dio si è già riconciliato.
Amen.
Dio si è già riconciliato con l'umanità. Solo che le persone non lo sanno. E poi spiega come Dio si è riconciliato. Il versetto 21 dice: Dio ha fatto essere peccato per noi, colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi diventassimo. Gesù è diventato peccato per noi affinché noi diventassimo la giustizia di Dio. La giustizia di Dio, che non è il la condanna o la vendetta. No, la giustizia di Dio significa, la parola giustizia, giustificato, cioè che siamo diventati giusti, significa che Dio ci ha, no, siamo davanti a Dio senza colpa. Cioè davanti a Dio, Dio ha riconciliato il mondo a sé in Cristo, non imputando agli uomini i loro falli. Tu davanti a Dio è come se non avessi mai peccato. Quando noi andiamo a studiare la parola giustizia, cosa significa giustificazione? Giovanni ha parlato di carcere, ha parlato di galera, di un'esperienza che gli è capitata. Le circostanze della vita lo hanno portato lì, ma Dio era coinvolto in queste situazioni. Oggi lui può testimoniare di qualcosa che è successo tanti anni fa. Davanti a Dio, in virtù della potenza del sangue di Gesù e del sacrificio che lui ha compiuto per noi, davanti a Dio Giovanni è come se non avesse mai compiuto niente. Di fronte alla legge umana, Giovanni avrà un passato, una fedina penale. Questo è davanti agli uomini. Davanti a Dio è come se non avesse mai fatto niente, perché la giustizia di Dio ci ha purificato. La giustizia di Dio significa stare davanti a Dio senza colpa, ma non semplicemente perdonato. Ascoltate per favore, che questo è importante. La giustizia di Dio non ti fa stare davanti a Dio perdonato. La giustizia di Dio ti fa stare davanti a Dio come se non avessi mai fatto.
Amen.
Cioè il sangue di Gesù, la potenza del sacrificio è andato a ritroso nel tuo passato. Ha cancellato tutto. E davanti a Dio è come se non avessi compiuto niente. Quando la Bibbia dice siamo stati giustificati, giustificati dunque per fede, abbiamo pace presso Dio. Giustificati significa, quando noi andiamo a studiare questa parola, significa che davanti a Dio è come se tu non avessi mai peccato. Il sacrificio di Dio, sacrificio di Cristo, sacrificio di Dio in Cristo non ha tempo. Quando tu entri in questo, entri nel concetto dell'eternità. 2000 anni fa Gesù è morto per me. No, nell'eternità di Dio è successo un istante fa. Perché Dio è senza tempo. Perché per Dio un giorno è come 1000 anni e 1000 anni sono come un giorno. Ma oggi ho peccato. È successo ieri. Il sangue di Gesù ti insegue. Vi ricordate, in Isaia c'è scritto che la giustizia di Dio è come le onde del mare. Mettiti sulla battigia, metti i tuoi piedi sulla riva. E mentre l'onda arriva e si ritira, il tempo che hai quasi di asciugarti, l'onda ritorna. La giustizia di Dio è costante, è continua, non è successo 2000 anni fa, è da sempre ed è per sempre.
Amen.
È un concetto di eternità, è una cosa costante e continua. Ed è importante questo, però voglio farvi vedere. Questo è quello che ho sentito nel cuore venendo qua mentre stavo pregando per la riunione di stasera. Voglio farvi leggere qualcosa in Matteo 27. C'è una testimonianza che oggi Giovanni ha raccontato, testimonianze di vita, dove puoi inserire Dio all'interno di tutto ciò che è successo. E poi alla fine potrai dire, però no, tutte le cose coprono il bene per coloro che amano Dio e sono chiamati secondo il suo proponimento. Ed è lì, proprio nel momento più buio, che lui ha scoperto il proponimento di Dio per la sua vita. Lui non amava Dio, ma c'era un proponimento molto più alto e molto più grande del suo amore. Guardate qua in Matteo 27, versetto 11. Gesù comparve davanti al governatore e il governatore lo interrogò dicendo: sei tu il re dei giudei? E Gesù gli disse: tu lo dici. Accusato poi dai capi dei sacerdoti e dagli anziani, non rispose nulla. Allora Pilato gli disse: non odi quante cose testimoniano contro di te? Ma egli non rispose neppure una parola, tanto che il governatore ne fu grandemente meravigliato. Ora il governatore, in occasione di ogni festività, aveva l'usanza di rilasciare alla folla un prigioniero, come essi volevano. Avevano in quel tempo un ben noto prigioniero, di nome Barabba. Quando si furono radunati, Pilato chiese loro: chi volete che vi liberi, Barabba o Gesù detto Cristo? Perché egli sapeva bene che gliel'avevano consegnato per invidia. Ora, mentre egli sedeva in tribunale, sua moglie gli mandò a dire: non avere nulla a che fare con quel giusto, perché oggi ho sofferto molto in sogno per causa sua. Ma i capi dei sacerdoti e gli anziani persuasero le folle a chiedere Barabba e a far morire Gesù. E il governatore replicò dicendo: quale dei due volete che vi liberi? Ed essi dissero: Barabba. E Pilato disse loro: che farò dunque di Gesù detto Cristo? E tutti gli dissero: sia crocifisso. Ma il governatore disse: eppure, che male ha fatto? Ma essi gridavano ancora più forte: sia crocifisso. Allora Pilato, vedendo che non otteneva nulla, ma che anzi il tumulto cresceva sempre più, prese dell'acqua, si lavò le mani davanti alla folla dicendo: io sono innocente del sangue di questo giusto, pensateci voi. E tutto il popolo rispondendo disse: sia il suo sangue sopra di noi e sopra i nostri figli. Allora egli liberò loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo diede loro perché fosse crocifisso. Quante volte, leggendo queste parole, ti sei un po' innervosito? Quante volte, vedendo i film, leggendo, andando lì a scavare, dire: la stessa folla che Gesù aveva sfamato con 5 pani e 2 pesci, ci volle così poco per essere convinta e rinnegare Gesù e chiedere che Barabba fosse liberato. Ma io stasera ve lo voglio fare vedere in una maniera come mai avete visto. È scritto qua, al versetto 16, che in quel tempo avevano un ben noto prigioniero di nome Barabba. Ora pochi sanno cosa significa il nome Barabba. Abba. Sappiamo tutti cosa significa Abba. Abba significa papà. No? Spirito di Cristo è venuto nei nostri cuori finché noi gridiamo Abba Padre, scritto in Romani, scritto in Galati. Gesù gridò nel Getsemane, vi ricordate? Abba significa papà. Bar significa figlio. Barabba significa figlio di papà o figlio del padre. Ed era un ben noto prigioniero. E la folla, quando gli fu chiesto: chi volete che io li liberi? Loro dissero: noi vogliamo che tu liberi il figlio del padre che è in prigione. Sia crocifisso Gesù il Cristo. Hai mai pensato al fatto che Barabba eri tu ed ero io in prigione, figli di padre in prigione, e che Cristo ha preso il nostro posto liberandoci? liberarci dalla prigione. E quando noi vediamo questo e ci arrabbiamo perché le folle hanno chiesto a Pilato di liberare Barabba, non ci rendiamo conto che in quel momento il popolo ha liberato noi. Il popolo ha liberato noi e ha permesso che Gesù andasse sulla croce a prendere il nostro posto.
E il sangue di Gesù è ricaduto su di loro.
E cosa hanno detto?
La salvezza la guarigione.
Il suo sangue sia su di noi e sui nostri figli.
Amen.
E io ho sempre visto questo come una maledizione, e invece è stata la più grande benedizione di tutti i tempi. Quella folla che ha rinnegato Gesù ha fatto in modo che il piano di Dio si adempisse per le nostre vite. Noi eravamo in prigione, vi ricordate Gesù, la prima predicazione che ha fatto a Nazareth quando lesse dal profeta Isaia: lo Spirito del Signore è su di me, per questo egli mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha mandato a guarire quelli che hanno il cuore rotto, a proclamare la liberazione ai prigionieri, a dare la vista ai ciechi, a rimettere in libertà gli oppressi. Giovanni 11, il versetto, andiamolo a leggere, Giovanni capitolo 11. Versetto 46, Giovanni 11, 46. Ma alcuni di loro andarono dai farisei dopo la risurrezione di Lazzaro e riferirono loro quanto Gesù aveva fatto. Allora i capi dei sacerdoti e farisei riunirono il sinedrio e dicevano: che facciamo? Quest'uomo fa molti segni, se lo lasciamo andare avanti così tutti crederanno in lui, verranno i romani, distruggeranno il nostro luogo e la nostra nazione. Cosa che poi successe lo stesso. Ma uno di loro, Caiafa, che era sommo sacerdote in quell'anno, disse loro: voi non capite nulla e non considerate che conviene per noi che un solo uomo muoia per il popolo e non perisca tutta la nazione. Ora egli non disse questo da se stesso, ma essendo sommo sacerdote in quell'anno, profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione e non solo per la nazione, ma anche per raccogliere in uno i figli di Dio dispersi. I figli di Dio
dispersi.
Smettiamola di chiamarle creature di Dio.
Amen.
Gesù non è morto per le creature, Gesù è morto per i figli.
Amen.
Gesù, figlio, è uscito di casa, dalla casa del Padre, per venire a raccogliere in uno tutti i figli di Dio dispersi. E attraverso il tradimento della folla e attraverso il tradimento di Giuda, Gesù ha adempiuto esattamente tutto quello che si doveva fare. Lui ha preso il nostro posto anche davanti alla folla. Noi siamo stati liberati, noi siamo Barabba, che eravamo in prigione, che eravamo in carcere, noi che eravamo schiavi, noi che eravamo in catene, noi che eravamo ciechi nelle tenebre, noi che eravamo in gattabuia, in isolamento, noi che combinavamo la qualunque cosa, e siamo stati liberati per grazia. Perché? Perché qualcuno ha preso il nostro posto. E sulla croce egli ha fatto diventare peccato colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi diventassimo. La giustizia di Dio non è soltanto qualcosa che ci è stata data. Ascoltate, la giustizia di Dio non è solo qualcosa che ci è stata data o consegnata. La giustizia di Dio è qualcosa che noi siamo diventati. Noi siamo diventati la giustizia di Dio. Non buttarti a terra. L'ultimo verso che voglio leggere, proprio quello citato da Giovanni poco fa, Galati capitolo 2, il versetto 20. Guardate, qua c'è una delle più grandi rivelazioni che ci fanno comprendere come ti vede Dio, Emanuele. Come ti vede Dio, Rosaria? Come ti vede? Lui guarda verso di te, come ti vede? Paolo dice una cosa, di quasi un mistero, Galati 2:20, io sono stato crocifisso con Cristo. Non è vero, tu non c'eri. Tu non c'eri. Neanche eri convertito. No, Paolo sta dicendo, sta spiegando qualcosa di straordinario. Lui ha preso il mio posto. E quando lui è morto su quella croce, io sono morto su quella croce. Quando lui è stato sepolto, io sono stato sepolto con lui. Quando lui è risuscitato, io sono risuscitato con lui. Ora lui è seduto alla destra del Padre e noi siamo seduti nei luoghi celesti con Cristo. Amen. Io sono stato crocifisso con Cristo. Lo dice perché è santo, perché non commette più errori. No, Paolo aveva un carattere tremendo, schifoso in alcuni casi. Non lo vorresti come amico l'apostolo Paolo in alcuni casi. Meglio non averlo come amico. Quando noi leggiamo gli Atti degli Apostoli, era tremendo. Il Signore poi l'ha cambiato negli anni, lo ha modificato negli anni. Perché dice io sono stato crocifisso con Cristo? Perché è in una condizione di integrità dove può dire questo? No, è una posizione legale. Cristo è morto per te, quindi tu sei morto. Sei morto insieme a Lui. E dice, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive. Io sono morto con Lui affinché Egli viva attraverso di me.
Amen.
Comprendete questo scambio meraviglioso, costante e continuo, costante e continuo. Io sono stato crocifisso, ma non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me. Lui ha preso il mio posto affinché io prendessi il suo posto. Io è morto per me affinché io viva per Lui. Io sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Attenzione, qua c'è la chiave. Qua è la chiave. È la vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede. La fede del Figlio di Dio, non la fede nel Figlio, la fede del Figlio, è la fede di Cristo che lavora dentro di me. La fede del Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Il concetto è soltanto uno. Ci credi che Cristo è morto al posto tuo, sì o no? Allora credi che tu oggi puoi vivere al posto suo. E che Lui ti rende abile. Non sei tu che ti santifichi, è Lui che ti santifica da dentro. Non è l'adempiere alcune cose che ti rende migliore, è lo Spirito di Dio che ti santifica da dentro. Non è una legge esteriore, è la legge interiore, della legge dell'amore, della libertà. Questa la chiama così, la chiama Giacomo, la legge della libertà. Alleluia. E la misericordia trionfa sul giudizio, dice l'apostolo Giacomo. La misericordia trionfa sul giudizio. Sbaglierai, certo che sbaglierai, ma in Cristo Gesù tu puoi ogni cosa. Lui non ti considera sulla base degli errori, ma sulla base di quello che stai credendo. Credi che Lui è morto per te? Sì. Credi che tu puoi vivere per Lui? Sì. Questo è quello che Lui si aspetta da te. Onoralo con la tua fede e questo ti cambia. Onoralo con la tua fede e questo produrrà dei cambiamenti. Non è, no, questo non posso farlo, no, 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 è questo, no, io non lo voglio fare. Perché il mio vuoto è stato riempito e non ho bisogno di altri palliativi per poter riempire il vuoto di Dio nella mia vita. Perché Lui mi ha redento, è la gioia del Signore, la mia forza. Il suo amore mi ha perdonato. Io chi sono io per non perdonare, per non amare? Chi sono io per preservare il rancore, per avere risentimenti? Se Lui mi ha perdonato, Lui mi chiama a perdonare. Se Lui mi ha amato, Lui mi chiama ad amare. Se Lui mi ha dato grazia, io sono chiamato a dare. Questo è il tutto della nostra vita. Io vi do un nuovo comandamento, ha detto Gesù, che vi amate gli uni gli altri come?
Come io.
Come ci ha amato Gesù?
Nella morte.
Gesù ci ha amato al punto tale che Barabba è stato liberato. E Gesù ha detto, vado io a posto suo. E non è andato certo in carcere Gesù. Pilato si è lavato le mani. La folla non gliene interessava niente. Ma quello che Dio ha cominciato su quella croce sta continuando ancora oggi per la benedizione del popolo, della popolazione mondiale intera. Perché dobbiamo predicare il Vangelo? Qual è il motivo per il quale dobbiamo predicare il Vangelo?
Per la buona novità.
Dobbiamo predicare il Vangelo per salvare le persone dall'inferno? No. Non dobbiamo predicare il Vangelo per portare l'amore di Dio alle persone.
Amen.
Le persone non devono credere in Gesù perché hanno paura di andare in qualche posto. Le persone devono credere in Gesù perché amano andare in un altro posto.
Amen.
Non è per paura. Chi di noi vorrebbe mai un figlio che ti obbedisce per paura? Se tuo figlio ti obbedisse perché è terrorizzato che tu lo mandi nello sgabuzzino, ti piacerebbe? E questo è il tipo di rapporto che tu vorresti con me? Colui a cui hai dato la vita? No. Tu vuoi un rapporto d'amore, tu vuoi un rapporto di sincerità. E se anche tu dici a tuo figlio di fare una cosa e lui non la fa, il tuo amore cambia verso di lui?
No.
No. Se tuo figlio se ne va via di casa, se tuo figlio ti rinnega, lo rinnegherai.
No.
Perché?
Perché?
Perché no? Che il nostro figlio, e perché pensiamo di essere noi più buoni di Dio? Vi ricordate quando Gesù disse, chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio? Vi ricordate Gesù subito dopo che disse, chiunque mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio? Ve lo ricordate? Non era forse questo quello che Pietro pensava dopo che ha rinnegato Gesù? Il gallo contro. Domanda, Gesù ha rinnegato Pietro?
No.
Sì o no?
No, no,
no. Perché non l'ha fatto se lui aveva detto il contrario?
Perché l'ha amato.
Un giorno forse farò un libro, scriverò un libro sulle quelle che io chiamo le incongruenze della grazia. Ricordate Gesù quando disse se andate in quella città e vi cacciano via, scuotete la polvere dai vostri piedi? Lo ricordate? Gesù lo ha fatto mai? Quando nella Decapoli lui liberò quel ragazzo dalla legione dei demoni, vi ricordate? Dice la gente, la città venne e lo pregò di andarsene. Cosa fece Gesù? Scosse i calzari? No, fece qualcosa di straordinario. Quel ragazzo liberato voleva andare con Gesù e Gesù ha detto no, ma tu rimani qua perché tu devi predicare a tutti quanti, devi testimoniare di quello che il Signore ha fatto nella tua vita. Ha lasciato il seme! E cosa è successo? Qualche capitolo dopo scopriamo che Gesù ritorna nella Decapoli e fa la seconda moltiplicazione dei cani e dei pesci. Non avevo accorto. Ci sono cose che a volte leggiamo e che non capiamo, ma una cosa è certa. La misericordia trionfa sempre sul giudizio. La grazia trionfa sulla legge e sulla religiosità. L'amore trionfa sull'odio. Il perdono trionfa sul peccato. La libertà trionfa sulla schiavitù. Perché? Perché Gesù ha vinto e vincerà per sempre.
Amen.
Alleluia. Lui ha vinto e vincerà per sempre. Lui ha preso il nostro posto. Noi, Barabba, siamo stati liberati. Sembrava un'ingiustizia. Ma cosa ha detto Giovanni all'inizio? Dio non fa mai cose razionali. Ciò che noi chiamiamo ingiustizia è diventato il più grande atto di ingiustizia dell'umanità intera. Perché quell'atto di ingiustizia ha promosso la giustizia di Dio. Non è meraviglioso? Io non ho parole per descrivere la bontà di Dio. Io non ho parole per descrivere la sua benignità, la sua grazia, per quello che lui ha fatto nella mia vita, per quello che sento dire che lui fa e continua a fare. E mi dispiace quando a volte il Vangelo si riduce semplicemente a fai parte della mia comunità, fai parte del mio gruppo, fai parte di qua, tu a chi appartieni, tu di che denominazione sei. Questo è impoverire il messaggio del Vangelo e ridurlo ad una tale povertà, ad una tale miseria. E questo è il Vangelo nuovo, il Vangelo è ben oltre. Andate per tutto il mondo.
Giovanni 17 ha detto, Signore, fai che siano uni in noi, come sono uno detto in me, loro in noi, e noi uni in loro, finché il mondo riconosca che siamo uni. E la gloria, cos'è la gloria? La perfezione di Dio su di noi.
Concludiamo
che è data a me la tua loro.
Concludiamo
il verso più bello.
Giovanni 17. Sì. Leggiamo il versetto 12 e il versetto 22 e 23. E qua c'è qualcosa di sconvolgente. E questa è un'ottima conclusione. Giovanni mi ha fatto un assist. Giovanni 17, 22. Io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me affinché siano uno come noi siamo uno. Voglio far riflettere un attimo. Troppo spesso pensiamo che la gloria di Dio serva ad esaltare una comunità o un ministero. E lo prendiamo a volte come termine di paragone per paragonare. No, usiamo molte espressioni. Oggi abbiamo visto la gloria di Dio. In che senso? Persone guarite, persone salvate, battezzate di Spirito Santo. E questa gloria di Dio a cosa serve? Gesù rivela qualcosa di straordinario. La gloria non serve per esaltare Dio, la gloria serve per unirvi. Io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me affinché siano uno. Quella gloria che esalta qualcuno o qualcosa e non unisce. Dicevo, qualcuno, ho letto in questi giorni qualcosa di bellissimo, un cristiano senza amore è come un ago senza filo, punge ma non cuce. La gloria, se serve per esaltare noi, è miserabile. Ma guardate il versetto 23 e concludiamo. Io sono in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che, leggete voi, e che li hai amati come hai amato me. Puoi crederci che Dio ti ama come ama Gesù? Il Padre ti ama come ama Gesù? E Gesù prega per questo, io prego che il mondo veda che sono uno affinché loro vedano che tu li hai amati come hai amato me. Questo è scioccante. Riusciamo a realizzare nella nostra vita che il suo amore per noi è tale a quale all'amore che lui ha per suo figlio Gesù. Quanto sei amato da Dio?
Senza limiti.
Senza
misura.
Tu vali la croce. Tu vali il suo sacrificio. Sì, perché il Padre ti ama. Alla follia. Lui ha fatto cose folli. E ama la pazzia di Dio, che è più sabbia del loro. Amen.
Amen.
Allora, alziamoci i piedi, dai. Alleluia. Vorrei cantare l'ultimo canto, tutti insieme.
Yeah.
niente, dai, prendiamoci per mano. Vieni Giuseppe. Ringraziamo tutti insieme il Padre. Ringraziamo tutti insieme il Padre. Padre nostro, vogliamo ringraziarti con tutto il cuore questa sera. Grazie perché il tuo amore non ha limiti, non ha confini, non ha barriere, non ha misure. Grazie perché tu sei andato oltre tutto quello che noi possiamo minimamente immaginare o pensare. E noi questa sera vogliamo ringraziarti che in quel giorno Barabba è stato liberato, ognuno di noi è stato liberato e tu hai preso il nostro posto. Ti ringraziamo per come tu compi la tua opera in noi ancora oggi. Tu hai detto: io muoio per voi, voi vivete per me. Io muoio al posto vostro, voi vivete al posto mio. Signore Gesù, tu sei alla destra del Padre in questo momento ed intercedi per noi e noi siamo qui. Un giorno tu hai pregato: Padre, io non ti prego che tu li togli dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno. Padre, noi ti ringraziamo perché la tua protezione sopra la nostra vita è tale, e ad alti livelli, ad un certo livello che ci permetti di vivere su questa terra. E noi ti ringraziamo perché ogni arma fabbricata contro di noi non avrà successo. Grazie perché ci hai dato autorità di calpestare serpenti e scorpioni e ci hai dato autorità sopra tutta la potenza del nemico, e nulla potrà farci del male. Grazie per il mandato nel predicare il Vangelo, nel cacciare i demoni, nel prendere in mano i serpenti e nel porre le mani sugli infermi e vedere i tuoi miracoli. Ma al di là di ogni miracolo, di ogni potente operazione, al di là di ogni cosa straordinaria, ciò che ci sorprende sempre è il tuo amore per ogni uomo, la tua grazia che ogni giorno tu riversi nelle nostre vite. Grazie perché ogni giorno, Padre, tu confermi il tuo amore nelle nostre vite e ci incoraggi ad andare avanti. Nelle nostre debolezze, nelle nostre difficoltà ci rialzi e ci riempi di forza e continui e ci ricordi sempre: non è per la tua forza, non è per la tua potenza, ma è per il mio spirito che vive dentro di te. Padre, permettici di vivere avendo piena coscienza del mondo spirituale, di tutto ciò che ci circonda, sapendo che il nostro combattimento veramente non è contro le persone, ma contro principati e potestà. E per questo noi ti ringraziamo, perché tu ci darai la forza di amare coloro che non ci amano, ci darai la forza di perdonare coloro, Padre, che in questo momento fanno qualcosa contro di noi. Grazie perché tu ci hai dimostrato che è possibile farlo. E noi dichiariamo che ogni cosa è possibile a chi crede. E noi ti ringraziamo per questa sera, grazie per questo tempo insieme e per tutto quello che tu hai preparato nel futuro per ognuno di noi. Nel nome di Gesù.
Amen.
Amen. Amen. Alleluia. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Portiamo questo messaggio d'amore, portiamo questo messaggio di speranza, portiamo questo messaggio di liberazione alle persone, che non è entrando a far parte di qualcosa di gloria a Dio per quello che c'è, non ha importanza, ma Gesù non è legato e non è vincolato. Questa
Amen.
È la cosa più importante.
Amen.
Amen. Quindi salutiamoci con tutto il cuore, salutiamo i nostri fratelli che ci guardano da casa, vi benediciamo. Grazie di essere stati con noi, una buona serata.
Ci stiamo dalle offerte.
Eh?